La storia in podcast di Focus.
Authorities in Russia have confirmed the head of the Wagner Group, paramilitary group, Yevgeny Prigozhin, has died in a plane crash, which crashed northwest of Moscow on Wednesday. They confirmed the identities of the bodies recovered corresponded with the flight's passenger list, which had named Mr. Prigozhin. Now, the mercenary leader had led an aborted mutiny against the Russian military in June amid growing tensions.
Yevgeny Prigozhin, spietato criminale, comandante militare, uomo d'affari o solo misterioso e furbo rappresentante dell'élite russa? Attorno a Prigozhin si sono scritte e narrate storie, a volte sempre e comunque nel mistero, ma comunque raccontate in una chiave che cercava di rendere più umano questo personaggio parecchio enigmatico. Non a caso i soprannomi che gli sono stati dati nella storia richiamavano fasi diverse, ma anche espressioni più o meno denigratorie di chi probabilmente intendeva sminuirne il ruolo. Il più importante è il riferimento al cosiddetto cameriere di Putin, e in effetti c'è un fondo di verità, perché Prigozhin emerge sulla scena innanzitutto privata come l'uomo di fiducia, il cuoco di riferimento del Cremlino dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica. L'ascesa di Putin è accompagnata da alcuni elementi caratteristici di tutti gli autocrati: uno stile di vita particolare, una propensione per alcuni piatti, un palato fino, ma soprattutto quella necessità di evitare che il cibo fosse avvelenato. Ed è in quella circostanza che lo staff del Cremlino e Putin stesso decidono di assegnare questo compito delicatissimo, la preparazione e la somministrazione dei pasti dello zar, ad una persona di assoluta fiducia. Troppo scaltra e troppo spregiudicata per fare qualcosa di eccessivo, ma allo stesso tempo fedele a sufficienza per non usare questo strumento. È così che Prigozhin mette in piedi la sua prima attività. Noi la chiameremmo in Occidente il catering. Fornisce cibo e bevande per banchetti, in particolare matrimoni, in città di provincia. E il suo grande salto di qualità avviene quando viene chiamato e testato per la prima volta proprio al Cremlino. Sembra che le pietanze preparate per il primo pasto di Putin abbiano avuto nello zar un successo assoluto, talmente tanto che fu Putin stesso, con suo ordine esecutivo, a stabilire le condizioni della sua attività con l'ufficio del presidente. E da lì inizia una catena tipica di quel sistema politico, economico, relazionale. È Putin stesso che decanta e introduce le sue capacità di imprenditore della ristorazione a tutti i grandi autocrati della Russia, coloro i quali stavano con Putin facendo la scalata verso il successo, il potere e la ricchezza, volevano emulare il capo, avevano bisogno degli stessi requisiti di eccellenza, di rapidità, di disponibilità. Prigozhin è la persona giusta nel posto giusto. Ed è così che la sua attività cresce in termini di redditività, i suoi investimenti si allargano, e attraverso la conoscenza personale, quel rapporto di fiducia che si crea attraverso il cibo, che Prigozhin entra in affari con alcuni dei grandi magnati della Russia della fine degli anni 90 e dell'inizio degli anni 2000. La diversificazione di portafoglio è la caratteristica, di nuovo, della capacità e della spregiudicatezza di Prigozhin, che comincia a investire le sue risorse laddove immagina ci possa essere una migliore opportunità. Arriva il settore logistico, e poi quello dei trasporti, e poi quello dell'organizzazione dei grandi eventi, fino al raggiungimento di uno status che era impossibile prevedere appena pochi anni prima, quello di azionista di minoranza di alcune delle grandi conglomerate statali. immediatamente l'establishment della nuova Russia, quella post-Unione Sovietica, quella dell'ascesa degli autocrati e dei magnati, capisce che Prigozhin può essere un personaggio di snodo nelle relazioni, nella capacità finanziaria e nella capacità di portare avanti i progetti. Diventa uno di loro, diventa una componente essenziale di quella rete di relazioni a Mosca e anche altrove. Tutti questi interlocutori però sottovalutano un aspetto, il fatto che Prigozhin ha un'ambizione smisurata. Non vuole solo essere ricco, Prigozhin vuole determinare le sorti di alcune delle attività economiche e sociali della Russia putiniana. E in questo trova una sponda straordinaria in alcuni degli oligarchi più importanti, ad esempio i capi di Lukoil, di Gazprom, che nel momento in cui espandono le proprie attività all'estero, in Africa come in Medio Oriente, hanno bisogno dello stesso tipo di fiducia che hanno potuto già testare a Mosca. Hanno bisogno di qualcuno che li accompagni, perché la loro personale sicurezza e la fedeltà di persone che prima che essere manager, operai di quelle aziende, sono sudditi. Non è tollerato il tradimento, non è tollerata la delazione, non è tollerata l'insubordinazione. Queste aziende hanno successo nel mondo prima che per le loro capacità tecniche, per la capacità di rendere un reggimento le persone che ci lavorano all'interno, per la capacità di essere totalmente gerarchici, totalmente impermeabili alle tentazioni esterne, per essere omertose. Più che un inquadramento manageriale servirebbe un inquadramento militare, ma serve anche la capacità di proteggere gli individui e le infrastrutture che vengono creati in quei paesi. Nessuno a Mosca ignora il fatto che andando ad esplorare giacimenti di rame, di gas e di petrolio in Africa non ci sia un rischio esistenziale per quelle attività economiche, ma per la vita delle persone che ci lavorano all'interno. L'espansione economica russa nel mondo procede di pari passo con la pervasività dello strumento militare. Quello regolare è uscito a pezzi dalla fine dell'Unione Sovietica. La Russia militare non è neanche lontanamente parente della capacità di mobilitazione di un arsenale militare, umano e tecnologico tipico della guerra fredda. Putin semplicemente non può mettere a disposizione il suo esercito regolare per accompagnare il successo e la penetrazione delle attività economiche nelle varie aree del mondo. Ed è il motivo per il quale ha bisogno di appoggiarsi, seguendo i soliti criteri di fedeltà, a qualcuno in grado di impartire ordini e di avere la lucidità e la brillantezza di seguire il successo del business. Putin cerca a lungo persone del genere, sembra a un certo punto trovare un profilo in un personaggio che aveva combattuto in alcune guerre, era stata prima al fronte in Afghanistan e poi in Ossetia, nel Caucaso, si era fatto insomma le ossa sul campo e aveva riportato sempre allo zar del Cremlino i suoi successi. Questo personaggio si chiama Utkin, fisionomicamente pallido, alto, smunto, di pochissime parole, in grado però di essere spietato ed efficace nell'azione militare. È a lui che Putin immagina di affidare questo compito delicatissimo: proteggere alcuni interessi in patria, aiutare a sviluppare gli interessi delle aziende di Stato e dei ricchi oligarchi all'estero, favorire in questo modo la capacità della Russia di svolgere ancora un ruolo geopolitico nel mondo. Utkin non si sottrae, torna dal fronte, o meglio dai fronti cui aveva combattuto in passato, e decide di dedicarsi completamente a questa missione. Putin gli dà un compito molto preciso: costruire uno strumento poderoso di forza militare in grado di accompagnare gli interessi e gli obiettivi della Russia e dei suoi oligarchi nel mondo, tradotto in altre parole, un vero e proprio reggimento paramilitare. D'altronde non era l'unico caso e non era certo la Russia o Putin l'unico a voler raggiungere questo scopo. Quando finisce la guerra fredda, quello che accade al concetto tradizionale di guerra è una cosa molto particolare. Da un lato l'illusione della fine della storia, della fine della guerra, il cosiddetto dividendo della pace, lo spostamento di fondi pubblici dallo strumento militare ad altre attività, e dall'altro lato una progressiva privatizzazione dello strumento militare, uno spostamento cioè dall'ambito pubblico, non più tollerato anche in termini di consenso popolare, alla capacità, in alcuni casi alla necessità, di mettere in piedi delle vere e proprie strutture militari al servizio di uno scopo privato o pubblico. È l'era nelle quali fioriscono a livello globale le cosiddette private military companies, le compagnie militari private, vere e proprie organizzazioni non necessariamente legate ai singoli ministeri della difesa, ma che grazie al supporto, soprattutto finanziario, ma in particolare di allineamento degli obiettivi degli stati, diventano la longa manus dei governi stessi per il perseguimento di alcuni obiettivi specifici. Quali obiettivi? Sono vari, vanno dalla protezione di alti dignitari. Viaggiare per il mondo negli anni 90 è molto pericoloso. Viaggiare in particolare in alcune zone, ad esempio dell'Africa o del Medio Oriente, può mettere a repentaglio la vita. C'è bisogno di proteggere coloro i quali ancora si impegnano nella diplomazia, ma anche coloro i quali vogliono sfruttare la condizione della diplomazia per far crescere il business, quindi amministratori delegati, capi delle grandi aziende. Anche loro, quando viaggiano in posti pericolosi del mondo, non hanno nessuna intenzione di finire in condizioni pericolose. E poi ci sono quei teatri di instabilità e di crisi che sono comunque presenti già negli anni 90, ma che la politica mondiale fa finta di non vedere. L'ubriacatura generale da globalizzazione, l'ubriacatura da fine della storia, fa in modo che i conflitti aperti, che i teatri instabili, quelli medio orientali, quelli africani, quelli dell'Oceania, l'Afghanistan, Timor Est, la regione dei Grandi Laghi, l'Iraq, vengano considerati semplicemente dei colpi di coda di un periodo lungo, estenuante, quello della Guerra Fredda, che va piano piano esaurendosi. E allora in quei teatri, giusto per mantenere la situazione sotto controllo, non ci si può ancora del tutto disingaggiare, ma di certo non si possono mandare le truppe del proprio paese. Veder rientrare le bare dei propri ragazzi in patria è un atto doloroso, ma è un atto anche politicamente molto svantaggioso. Dopo le scene viste dal rientro in Afghanistan di quelle bare, ancora prima in Iraq, senza peraltro toccare con mano risultati positivi tangibili nel delirio e l'illusione dell'esportazione della democrazia, la politica decide di privatizzare questo tipo di attività. E allora in Afghanistan, a presidiare e controllare gli snodi strategici sul territorio, vengono mandati i rappresentanti della Blackwater, che nasce nel 1997 con lo scopo preciso di presidiare quelle aree calde del pianeta dove il governo americano non vuole più impegnarsi direttamente. Ma la stessa Blackwater ha una sua divisione in azienda che si occupa della protezione personale di alti funzionari pubblici, ovvero di amministratori delegati privati. È una vera e propria diversificazione del business. La guerra entra nel portafoglio di aziende private. Gli Stati Uniti ne fanno un uso intensivo, ma così fanno anche altre grandi conglomerate. E quindi Putin non solo non si sente da solo in questa avventura, ma sente perfino di essere in ritardo rispetto ad un trend generale, un trend che è particolarmente adatto alla realtà del suo paese, che è un paese con uno strumento militare distrutto, una capacità di mobilitazione della popolazione generale molto bassa, una capacità di indottrinamento e di addestramento militare forse tra le più scarse a livello globale. È in questo contesto che è il Cremlino stesso a promuovere la nascita di un'organizzazione paramilitare che possa prendere maestranze e professionalità da ogni parte del mondo. Nasce in questo modo il gruppo Wagner.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.